Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Donald Trump insiste con la pulizia etnica, il governo israeliano gongola. Il ministro della difesa Katz ha già ordinato all'esercito di preparare un piano per svuotare Gaza. In esteri, la reazione al piano di un attivista dell'Unione Democratica Palestinese e di un deputato della Knesset. Sono scioccata, incredula e terrorizzata. Il racconto di una dipendente degli uffici di Washington di USAID che Trump e Musk stanno smantellando. Stati Uniti. I democratici scelgono il loro nuovo segretario. Ken Martin prende la guida del partito e punta a sconfiggere Trump riconquistando la working class. In Rojava lo stupro come strumento di guerra. Nel secondo giorno del Tribunale Permanente dei Popoli a Bruxelles parlano le donne curde, vittime dell'esercito turco. World Music. Fare musica con lo scacciapensieri. Il caso dell'album Promenade del britannico John Wright. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il piano di Donald Trump per Gaza continua ad attirare reazioni sdegnate da tutto il mondo dopo la conferenza stampa congiunta del presidente Trump e del premier israeliano Netanyahu e l'entusiasmo con cui i ministri israeliani hanno accolto la proposta di svuotare Gaza e deportare i palestinesi per fare una riviera del Medio Oriente. Condanne sono arrivate da tutta la comunità internazionale. Oggi l'Egitto ha detto che l'appoggio israeliano al piano minaccia i negoziati sulla seconda fase del cessato il fuoco, che ricordiamo sono in corso. Trump però nonostante tutto ha insistito di nuovo oggi, specificando sul suo social network Truth che Gaza verrebbe consegnata agli Stati Uniti da Israele al termine dei combattimenti e che quindi l'esercito statunitense non dovrebbe intervenire. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha già ordinato all'esercito israeliano di preparare un piano per consentire quella che lui ha definito la partenza volontaria della popolazione di Gaza, ma che di fatto si tratta di pulizia etnica. La proposta è stata rigettata ovviamente anche dalla popolazione palestinese, che ha assicurato che non lascerà la propria terra. Noi vi proponiamo due punti di vista, sono di Ratabi Aydelin dell'Unione Democratica Palestinese e di Ofer Kassif, parlamentare israeliano della Knesset, rappresentante del Partito Comunista ad Ash.
Actually he can dream a lot and put a lot of plans, but the reality on the earth.
Può sognare quanto vuole, fare molti progetti, ma la realtà sul terreno ha detto altro. Noi come popolo palestinese esistiamo da molto tempo, più degli stessi Stati Uniti d'America. Abbiamo il diritto a esistere nella nostra patria e di restare. Nessuno ha l'autorità o il potere di decidere il destino di nessun popolo su questa terra, specialmente se contro il diritto internazionale e gli accordi internazionali, persino contro l'umanità stessa. Quindi penso che ciò che Trump sta proponendo sia qualcosa di folle, ed è così stupido dire una cosa del genere, pensare di avere il potere di decidere di trasferire milioni di persone dalla loro patria.
Think that you have the power to decide to transfer millions of people from their homeland.
I think that first of all Trump is to be gentle.
Trump penso che prima di tutto Trump per essere gentile non è noto per un'intelligenza elevata e per una connessione con la realtà. E quindi può offrire qualsiasi cosa gli piaccia, qualsiasi idea stupida e folle. Non è la prima volta e temo che non sarà l'ultima. Ma penso che la cosa più importante e la più pericolosa è che parlando di un trasferimento dell'espulsione del popolo palestinese dalla propria patria, che è già stata derubata più e più volte, ha aperto il vaso di Pandora. Quindi, anche se il mostro di un trasferimento non verrà implementato alla fine, e vi assicuro che non lo sarà perché non lo permetteremo, altri mostri hanno già sfondato e sono usciti dal vaso di Pandora una volta che lui l'ha aperto. E penso che questo sia il punto. Questa è la cosa pericolosa.
Went out of the Pandora box once he opened it, and I think that's the point. That's the dangerous thing.
By saying that,
ecco, si potrebbe pensare che dicendo che i Gazzawi dovrebbero essere deportati, che è una cosa non fattibile, Trump in realtà stia dando a Netanyahu carta bianca in, in Cisgiordania. Che cosa ne pensate?
In the West Bank. What do you think about that?
Actually, yes, it's right. Everyone knows that Trump.
Sì, è giusto. Tutti sanno che Trump ha promesso a Israele di estendersi sempre di più e per questo dice che è una piccola terra, ma che fa meraviglia. Quindi è bene che si allarghi. Già nel suo primo mandato ha consegnato Gerusalemme Est a Israele e ha dato loro il diritto di estendersi anche al Golan siriano. Quindi sì, è sicuramente nelle corde di Trump, ma penso che tutto questo faccia parte di un accordo più ampio che Netanyahu e il presidente statunitense stanno cercando di fare in Medio Oriente, che non riguarda solo Gaza e la Cisgiordania, potrebbe includere molti altri paesi, l'Arabia Saudita per esempio, e la relazione tra Israele e Arabia Saudita o la relazione tra Iran e Israele e altre cose. Quindi forse sta cercando di puntare verso l'estremo, di modo che se poi faranno un passo indietro faranno sembrare che sia una concessione ai palestinesi. Il mondo lo accetterà e aprirà la strada per altre normalizzazioni e accordi con Israele.
Other countries to make normalizations and deals with Israel on the account of the Palestinian people and the Palestinian case.
Both Netanyahu and Trump.
Penso che sia Netanyahu che Trump, e in particolare Netanyahu, debbano destreggiarsi tra molti elementi contraddittori. Ad esempio, Netanyahu da un lato è sotto pressione dell'amministrazione americana, in particolare di Trump, per i suoi interessi personali e per continuare con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco per liberare gli ostaggi israeliani, il che alla fine, tra l'altro, richiede, secondo l'accordo, il ritiro totale delle forze di occupazione da Gaza. D'altra parte, il più fanatico, il fascista più radicale all'interno della coalizione del governo di Netanyahu, ha detto che se Israele non riprende l'attacco a Gaza lascerà il governo e Netanyahu ha davvero paura di perdere il suo potere. Quindi deve anche soddisfare non solo Trump da una parte, ma anche Smotrich e altri dall'altra. Quindi penso che questa dichiarazione di Trump permetta a Netanyahu di muoversi tra quegli elementi contraddittori, perché da un lato può andare da Smotrich e dire «Guarda, dobbiamo continuare con questo cessate il fuoco perché hai sentito che Trump mi obbliga». Ma ascolta che cosa ha detto Trump. Ha detto che possiamo liberarci dei palestinesi a Gaza, che alla fine saranno definitivamente cacciati via, e ha parlato anche di radere al suolo Gaza. Quindi alla fine vinciamo, è meglio continuare con il cosiddetto accordo di cessate il fuoco. E lo stesso vale per la Cisgiordania. Quindi, oltre a quanto detto prima, penso che quella dichiarazione di Trump sia anche in parte, non dico che sia l'intero quadro, ma almeno in una certa misura, per consentire a Netanyahu da un lato di continuare con il cessate il fuoco, dall'altro di salvare la sua coalizione. Penso che questo sia parte del problema.
In order to allow Netanyahu to, on the one hand, continue with the ceasefire, on the other hand, to save his coalition. I think that's part of the issue.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.
Andiamo negli Stati Uniti. Oggi migliaia di manifestanti si sono radunati fuori dal Campidoglio per protestare contro la decisione di Trump e di Elon Musk di smantellare lo USAID, l'agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale. Da martedì Trump ha messo in congedo quasi tutti i dipendenti di USAID e richiamato migliaia di funzionari dai loro incarichi all'estero. Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, sta smantellando lo USAID, ha scritto oggi su Twitter Bernie Sanders, l'uomo più ricco del mondo che smantella lo USAID che nutre i bambini più poveri del mondo. Questa è l'oligarchia nella sua forma peggiore. Musk infatti è il principale sostenitore della chiusura di USAID. Negli scorsi giorni aveva ripetutamente accusato l'agenzia di essere corrotta e irrecuperabile, di aver usato fondi degli americani che pagano le tasse per sostenere politiche di estrema sinistra in giro per il mondo, e aveva persino definito lo USAID un'organizzazione criminale. Tra i dipendenti in questi giorni il clima è tesissimo, soprattutto di grande preoccupazione. Questo è il racconto fatto a Radio Popolare da una dipendente di USAID negli uffici di Washington, che ha chiesto però di restare anonima.
Il mio viaggio nello sviluppo internazionale è cominciato dopo aver lavorato nel mondo accademico. È un viaggio che mi ha fatto conoscere comunità piene di azione, soluzioni e speranze incrollabili. Per me, come per tutti quelli che lavorano a USAID, più che una carriera è una vocazione. Questo lavoro è profondamente personale, si ha a che fare con persone e storie vere, ogni azione ha un impatto reale. Ci vuole coraggio, anche di fronte all'incertezza. Dopo aver lavorato a USAID per quasi 10 anni, con responsabilità diverse sotto 3 amministrazioni, Obama, Trump, Biden, pensavo di essere pronta per i cambiamenti che una transizione politica porta ad un'agenzia federale. L'arrivo di nuovi incarichi politici, il riallineamento dei nostri programmi con le priorità della nuova amministrazione, stili di lavoro e comunicazione diversi ed altri cambiamenti. Ma né io né il resto del personale di USAID ci saremmo mai immaginati che in 3 settimane saremmo stati sottoposti allo smantellamento e chiusura della nostra agenzia. E tutto fatto in modo crudele, irrispettoso ed anche illegale. Prima un ordine esecutivo che ha fermato tutti i programmi di assistenza. Di conseguenza, tutte le persone che lavorano per noi a contratto sono state mandate via. 3.000 persone nella regione di Washington DC e si stima altri 10.000 in giro per il mondo. Ciò ha portato al fermo completo del settore degli aiuti globali degli Stati Uniti, come ad esempio l'interruzione della distribuzione di farmaci essenziali per l'HIV/AIDS, zanzariere per la prevenzione della malaria, l'interruzione degli sforzi per fornire servizi di assistenza sanitaria materna di base, l'interruzione della distribuzione di cibo di emergenza e acqua potabile sicura in contesti di crisi e così via. Poi 60 persone dello staff alto sono state messe in congedo amministrativo, presumibilmente per aver commesso irregolarità. Io e la mia squadra stavamo lavorando con 2 di questi capi per determinare quali programmi erano allineati con le priorità della nuova amministrazione, quali dovevano essere modificati o eliminati. Io ho osservato solamente integrità professionale nell'eseguire gli ordini dati, non ho osservato nessuna delle insubordinazioni che sono state menzionate. Da allora, ogni giorno, varie persone hanno cominciato a perdere l'accesso alle email e ai sistemi di USAID. Prima è successo a gruppi di 12 persone e poi, dopo che la squadra di giovani reclutati da Musk ha preso illegalmente il controllo del nostro server, gruppi di 100 persone. Inoltre, questa settimana ci hanno impedito di entrare nei nostri uffici. Non è stato spiegato perché perdevamo accesso ai sistemi e se eravamo in congedo amministrativo, né perché non potevamo entrare nei nostri uffici. Non è chiaro chi stia dando gli ordini. Leggiamo aggiornamenti nei giornali invece di ricevere informazioni ed istruzioni dalla nuova leadership. Poi, finalmente, sul nostro sito, che era sparito da giorni, è comparso un unico messaggio di poche parole. Da oggi, 6 febbraio, tutto il personale di USAID verrà messo in congedo amministrativo. E tutto il personale, circa 2.000 persone, con le loro famiglie, che vivono in più di 100 paesi nel mondo, hanno 30 giorni per tornare negli Stati Uniti. Innecessario, costoso e crudele. Sono scioccata, incredula e terrorizzata dalle conseguenze di queste azioni. Migliaia di persone senza lavoro, la perdita di un settore importante che richiede competenze specifiche, il fermo completo dei programmi di USAID che normalmente contribuiscono a salvare vite umane e ridurre povertà in oltre 120 paesi, garantire acqua pulita per i neonati, istruzione di base per i bambini, fine del traffico di minori, fornitura di medicinali e vaccini, aiuti umanitari in zone di conflitto o disastri naturali, monitoraggio delle malattie infettive come l'Ebola e l'influenza aviaria. I tentativi di Elon Musk di chiudere USAID non solo sono illegali, ma sono anche fondamentalmente incompatibili con l'interesse nazionale degli Stati Uniti. Con meno dell'1% del bilancio degli Stati Uniti, gli aiuti all'estero hanno sempre contribuito alla ricerca nazionale, aiutando a creare stabilità in regioni cruciali. Se tutto si ferma, si lascia spazio ad avversari degli Stati Uniti come Cina e Russia. Inoltre, Un'agenzia federale, istituita per legge, non può essere eliminata da un ordine esecutivo o dalle azioni del presidente. Ma semmai, tutto questo deve essere fatto dal Congresso.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you?
Which side are you on, boys? Da quale parte state, ragazzi? La famosa canzone dell'attivista per i diritti dei lavoratori Florence Reese, composta durante gli scioperi dei minatori in Kentucky nel 1931 e qui interpretata da Pete Seeger, appunto questa canzone Which side are you on, boys? È stata evocata da Ken Martin nell'appello finale ai membri della commissione che lo ha scelto come nuovo chairman del Democratic National Committee, praticamente il segretario del Partito Democratico. Da che parte stiamo? Si è chiesto che Martin. Stiamo con i baroni ladri, con i miliardari ultraricchi, con gli inquinatori, con i distruttori del sindacato? O stiamo dalla parte delle famiglie che lavorano, della piccola impresa, degli agricoltori, degli immigrati, degli studenti? Lasciatemi dire, ha concluso Ken Martin, che io so da che parte stare. La sua nomina a segretario del Partito Democratico è significativa per diverse ragioni. Martin, 51 anni, figlio di una single mother, cresciuto a Minneapolis, educato alla politica dal senatore Paul Wellstone, una delle icone degli alfieri del progressivismo americano. Ecco, ora Martin guida il Democratic Farmer Labor Party, la sezione, diciamo, del Minnesota del Partito Democratico. In questi anni, proprio a capo del partito in Minnesota, Martin non ha perso un'elezione locale, statale, ed è quindi stato capace di mantenere la presa dei democratici in uno stato del Midwest, mentre gli altri due stati del Blue Wall democratico, Michigan e Wisconsin, hanno finito per pendere dalla parte repubblicana. Ken Martin è quindi anzitutto un buon organizzatore con una chiara percezione dell'importanza della working class per il presente e il futuro del Partito Democratico. Martin è stato eletto 246 voti contro 134, battendo il suo rivale, un democratico del Wisconsin, Ben Winkler, appoggiato dalla leadership democratica, da Nancy Pelosi, dal leader della Camera, Hakeem Jeffries, da quello del Senato, Chuck Schumer. E questo è l'altro dato significativo della sua nomina, della sua scelta. È chiara, cioè, l'insofferenza che regna nei confronti proprio di una dirigenza, quella democratica, accusata di essere responsabile della sconfitta dello scorso novembre. Ken Martin, sempre nell'appello finale per la sua candidatura, ha sottolineato anche come il partito sia ormai diventato troppo dipendente dai finanziamenti di ricchi, di corporation, facendolo apparire quindi come troppo legato agli interessi del grande business. Martin alla fine si è rifiutato di fare propria l'idea di quella parte del partito che fa capo a Bernie Sanders e che vuole il divieto assoluto per tutte le donazioni da parte del grande business. Martin comunque ha detto che vuole aumentare la percentuale di piccole donazioni nel budget complessivo dei democratici. Altro problema che Martin si troverà di fronte è la sostanziale debolezza del Partito Democratico di fronte ai grandi gruppi di pressione progressista, superpotenti in tema di soldi e che ormai sembrano influenzare sempre più l'agenda del partito. Per esempio, secondo un sondaggio del New York Times del 2 febbraio, quindi pochi giorni fa, gli elettori spiegano che le loro priorità sono l'economia, la sanità, l'immigrazione, le tasse, il crimine. Le priorità dei democratici sembrano essere invece, sempre secondo questi elettori, aborto, le questioni LGBTQ+, i cambiamenti climatici, lo stato della democrazia. Allora, magari queste non sono davvero le priorità degli eletti democratici, di deputati, di senatori, di funzionari del partito, ma lo sono sicuramente dei gruppi della galassia progressista che sempre più orientano le scelte del Partito Democratico. Per risollevare le sorti dei democratici e per battere Donald Trump, la ricetta di Ken Martin è quindi quella di tornare alle eterne questioni di chi ha meno, di chi non ha l'assistenza sanitaria, di chi non riesce a mandare i propri figli al college. Ken Martin, con un certo orgoglio, ha spiegato proprio nel suo appello finale di essere stato il primo della sua famiglia a poter frequentare l'università.
Inside,
Oggi a Bruxelles si è svolto il secondo giorno del Tribunale Permanente dei Popoli. Il tema di quest'anno è la questione curda e oggi il focus è stato sullo stupro sulle donne come strumento di guerra. Sentiamo Valentina D'Amico.
Sono curda e non ho mai fatto niente di male, non ho mai commesso crimini, mai fatto errori. Sono stata rapita con il pretesto che mi avrebbero accompagnata da mio marito, catturato in precedenza. Nadia Hassan Suleiman, siriana di Afrin, è una delle 351 donne prese in carico dal Centro di Protezione per i Diritti Femminili di Kamislo, in Rojava, che ha documentato il sistematico uso della violenza sessuale come arma da guerra utilizzata dalla Turchia contro la popolazione curda del nord-est della Siria. La seconda sessione del Tribunale Permanente dei Popoli, questa mattina a Bruxelles, ha ricevuto ampio materiale documentale e testimonianze dirette da parte di donne che, superando pudore, vergogna, angoscia, a viso aperto hanno raccontato le violenze subite in carcere. Stuprate, picchiate, private del cibo, detenute in condizioni umilianti. A cena venivano drogate, si addormentavano e una volta sveglie si trovavano nude. Nadia accusa gli uomini del servizio di intelligenza turco. Sono loro, dice, gli autori delle violenze. Per mesi mi hanno torturata. Una volta sono svenuta per le botte ricevute. Non potevamo andare in bagno se non accompagnate e ci guardavano. I medici che le seguono dopo la scarcerazione diagnosticano elevati livelli di stress, severi episodi di depressione, disordini neurologici e neurocognitivi. Le donne svolgono un ruolo importante nella società curda, rivestono ruoli di leadership ed è per questo che sono prese di mira, ha detto in collegamento via Zoom Mizgin Hassan del Centro per i diritti delle donne di Kamislo. Si cerca di punirle, di umiliarle e diffondere la paura perché non partecipino attivamente al sistema di autonomia democratica costruito in Rojava. Annie Pues, docente di diritto criminale internazionale all'Università di Glasgow, denuncia come lo stupro contro le donne sia uno strumento di pulizia e sostituzione etnica. Sebbene le donne interrogate neghino di essere rimaste incinte, conseguentemente agli stupri, neghino di aver partorito, molte donne raccontano della presenza di neonati nei luoghi di detenzione. Per una società patriarcale come quella turca, i bambini nati anche in conseguenza dello stupro di una donna curda sono considerati turchi o arabi, a seconda dei casi, perché figli del padre e non della madre.
It's become clear how rape is a systematically used weapon of war and a weapon of destruction of Kurdish women.
È ormai chiaro che lo stupro è sistematicamente usato come arma da guerra e un'arma di distruzione delle donne curde in particolare. Le famiglie lasciano la regione per proteggere le proprie figlie, per proteggere i propri cari, perché corrono costantemente il pericolo di vedere la propria figlia, la propria moglie, catturata, portata in prigione e stuprata per anni, e quindi sono costretti a fare questa scelta.
Choose this way, and this, of course, combined with many other effects and children coming.
E questo, combinato con molti altri effetti, bambini che arrivano dopo questi atti di violenza, di distruzione delle famiglie, le donne che hanno subito questi atti di violenza dopo non possono e non vogliono avere figli. Tutto questo ha delle ampie ripercussioni sulla società curda in Rojava. È di fatto uno strumento di distruzione e sostituzione etnica della popolazione. È un crimine contro l'umanità. Sì, lo è. Viola diversi obblighi internazionali. Al momento non sappiamo dire con esattezza di chi siano le responsabilità, ma questo oggi è un primo tentativo di cercare di innescare un ampio dibattito internazionale, perché qualsiasi tribunale si occuperà prima o poi di quanto accaduto in Siria dovrà tenerne conto e la comunità internazionale non potrà continuare a non vedere e ad ignorare cosa sta succedendo in Rojava.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo come ogni giovedì con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Se siamo abituati a vedere lo scacciapensieri come un giocattolino da niente, un piccolo strumento da regalare ad un bambino perché ci si diverta, Un album come Promenade, che raccoglie incisioni del 1989 di John Wright, pubblicato dalla francese Bouddha con dovizia di note di accompagnamento, può costituire una vera rivelazione. Nato nel 1939 a Leicester, in Gran Bretagna, figlio di un macellaio, John Wright studiò arte all'università e fece per un breve periodo l'insegnante, diventando poi musicista professionista. Negli anni 60 Wright sviluppò una divorante passione per lo scacciapensieri e a Londra setacciò gli archivi della English Folk Dance and Song Society alla ricerca delle prime registrazioni di suonatori tradizionali di scacciapensieri delle isole britanniche. Studiò poi le collezioni di scacciapensieri del Pitt Rivers Museum a Oxford e del Musée de l'Homme a Parigi. Wright diventò non solo un virtuoso dello strumento e un profondo conoscitore delle tradizioni dello scacciapensieri in diverse aree del mondo, ma anche uno studioso di riferimento per la comprensione della meccanica e dell'acustica dello strumento e delle sue tecniche di utilizzo, che dietro l'apparenza di estrema umiltà dello scacciapensieri sono in realtà di notevole complessità. Nel 1984 Wright partecipò al primo festival e congresso internazionale dello scacciapensieri a Iowa City, negli Stati Uniti, poi nel 91 al secondo a Yakutsk, nella Siberia orientale, oggi capitale della Yakutia, parte della Federazione Russa. Anche in Siberia, dove lo scacciapensieri ha una grandissima tradizione, dove forse è nato, era arrivato l'album di scacciapensieri inciso da Wright nel 71 per l'etichetta francese Chant du Monde, con la partecipazione di Tran Quang Ai, musicista e illustre etnomusicologo vietnamita diventato suo grande amico. Wright effettuò anche diversi soggiorni in Norvegia, altro paese con una fiorente tradizione di scacciapensieri. Ma il ruolo di Wright è stato molto più ampio, anche fisarmonicista, violinista e cantante. Negli anni 60, nella fase di avvio del folk revival, con la cantante Catherine Perrier, conosciuta nel 65 e diventata sua moglie, Wright diede vita a Parigi a Le Bourdon, il primo folk club francese. La coppia si esibì molto, oltre che in Francia, in altri paesi europei e in Nord America. Wright inoltre si dedicò alla ricostruzione di strumenti musicali antichi sulla base di sculture medievali, un progetto di ricostruzione degli strumenti raffigurati nel Portico della Gloria della Cattedrale di Santiago di Compostela in Spagna, si concluse con una performance davanti al re di Spagna. Adesso portate alla luce dalla Bouddha, le registrazioni di questo album erano state commissionate nell'88 dall'etichetta francese Okora per un album poi non realizzato. Nel 2003 Wright, poi mancato nel 2013, aveva abbozzato delle note per accompagnarne la pubblicazione. Malgrado l'importanza data alla tessitura del suono, la melodia gioca un ruolo essenziale nella musica che eseguo. Tre brani rivisitano delle vecchie arie o dei motivi tradizionali. Tutti gli altri sono delle improvvisazioni il cui scopo era di mettere a fuoco e di sfruttare degli aspetti specifici del potenziale sonoro e musicale dello scacciapensieri. Specialista di grande scrupolo scientifico, Wright non volle però registrare in uno studio asettico e preferì una casa di campagna. Si sente il crepitare del fuoco di legna e anche gli uccelli, precisa nelle note.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.